Prima di affrontare il tema proprio della Bibbia nel suo interno, leggeremo alcuni testi dell'Antico Testamento, e volevo con voi cominciare riflettendo sul posto che ha la Bibbia nella storia della Chiesa, nella vita della Chiesa, nella sua teologia. E voi sapete che se noi chiedessimo per esempio ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che cos'è la parola di Dio, che cosa risponderebbero loro? Che cos'è la parola di Dio? Questa è una tautologia, quindi non è una buona risposta. Risponderebbero la Bibbia, e che voto gli mettiamo se dicono la Bibbia?
5.
Perfetto, comunque insufficiente. Perché è insufficiente? Perché è assolutamente un errore enorme rispondere subito la Bibbia? Cosa dovrebbero rispondere? Cioè qual è la risposta più vera, più completa, più profonda che dovrebbero avere proprio subito se avessero una comprensione minima del cuore del cristianesimo?
Gesù Cristo.
Gesù Cristo. Cioè loro dovrebbero rispondere in maniera chiara che la parola di Dio completa, totale, non è la scrittura. Perché altrimenti noi saremmo un popolo del libro, cioè il massimo di rivelazione, poi torneremo, no? Sarebbe la Bibbia. Invece la novità cristiana è assolutamente unica, sconvolgente, è che la parola di Dio è un uomo che è il figlio di Dio, in cui ogni sospiro, ogni sussurro, ogni abbraccio, ogni bacio, ogni lacrima, ogni pezzetto di carne che ha mangiato, il suo sangue, le sue gocce di sangue, sono parole di Dio per noi, no? Cioè Dio è venuto in mezzo a noi. E la Dei Verbum è questo documento del Concilio che ha proprio questa prima, ha questo cuore innanzitutto, il Verbum Dei, la parola di Dio è il Figlio incarnato, Dio ci ha parlato dandoci suo Figlio, e quindi il cristianesimo è la fede che accetta, accoglie, che crede in questa parola viva che è venuta in mezzo a noi. Non è una parola scritta in un libro, è una parola che in questo momento ci ama, che si è incarnata, ci ha amato e ci ama adesso, è il Cristo vivente, la parola che sempre ci parla, no? E pensate appunto quanto noi siamo indietro, quanto poco il Concilio è stato recepito già a partire da questo. È raro trovare una persona che abbia una chiarezza immediata, vi dica certo è Gesù, questa è la novità cristiana, la parola è lì, è quello il cuore di tutto, no? E allora vi ho messo 10 punti, li ho chiamati 10 pillole. Sono come 10 punti, sono 10 frasi o più di una frase per entrare dentro questo tema e come la De Verbum ci guida a fare, no? Vedrete che parliamo del Concilio, ma parliamo immediatamente della nostra spiritualità, della novità cristiana, parliamo anche della catechesi, di cosa vuol dire presentare la fede cristiana agli altri, cioè non è una presentazione assolutamente teorica, ma anzi il Concilio ci dà la chiave di volta per tutto questo discorso, no? Parto dal problema da cui nasce la De Verbum e da cui nascono, se volete, anche i nostri problemi irrisolti se non li mettiamo dentro questo filo. Il Concilio si aprì con una grossa discussione se la catechesi, la pastorale, eccetera, andava fatta con la Bibbia o con la tradizione della Chiesa. La precedente Dei Verbum, che non si chiamava così, cioè nel 62 Giovanni Vintrino fece fare una traccia di questo documento che doveva risolvere il problema del rapporto Bibbia-tradizione. Se ci pensate, l'annoso problema dei tempi della Riforma, ma i sacramenti sono 7, sì, ma la Bibbia non lo dice. Allora che cosa vuol dire? Che la tradizione è diversa dalla Bibbia? Cioè la tradizione è diversa, è di più della Bibbia o è la Bibbia che è di più della tradizione? Che rapporto c'è fra Bibbia e tradizione? Il Papa è il Vescovo di Roma, ma nella Bibbia non c'è scritto, è sbagliato perché non c'è scritto nella Bibbia? Oppure la Bibbia è insufficiente perché ha bisogno di tradizione? Cioè si passava da un eccesso all'altro, cioè o si diceva che la tradizione era troppo più importante della Bibbia e si dimenticava la Bibbia, o si esaltava la Bibbia e si dimenticava la tradizione. Qual è il giusto rapporto fra la Bibbia e la tradizione? Fra il credo e la scrittura, fra Abramo, Mosè, Isacco, io credo in Dio Padre Onnipotente, il peccato originale, l'Immacolata Concezione e così via, no? Questa cosa è molto interessante, molto importante, e al punto che Ratzinger negli anni Ottanta, pensate quanti anni fa siamo, quanti decenni fa, in una famosissima conferenza sulla catechesi, che dell'83, li fece in Francia, a Lione e a Parigi, la stessa conferenza fatta nelle cattedrali delle due città, Notre Dame, e lui disse questa cosa: la crisi della predicazione del Vangelo oggi è esattamente una crisi che nasce dall'aver separato la Bibbia dalla tradizione. Cioè la gente dice: Gesù di Marco è interessante, ma quando la Chiesa mi dice che Gesù è figlio di Dio sta mentendo. La fede della Chiesa è una cosa, la Bibbia è un'altra. Genesi 3 è interessante, ma il peccato originale se l'ha inventato la Chiesa. Cioè c'è una fede della Chiesa e c'è la Bibbia. Se la fede della Chiesa è diversa dalla Bibbia, è impossibile credere, è impossibile predicare il Vangelo, è impossibile avere una struttura solida della vita cristiana, è impossibile parlare con un non credente. Se già è un assunto che la Chiesa ha tradito la Bibbia, cos'è la fede della Chiesa rispetto alla Scrittura? Ratzinger nell'83 diceva che l'idea è come se la fede della Chiesa fosse debole, non fosse sicura, il peccato originale non si sa se c'è, anzi forse è sbagliato, eccetera, ragionano alcuni. Leggiamo Genesi 3, faticosamente incamminiamoci verso questa cosa per vedere se è vero o se non è vero. Questa cosa non rende possibile credere, cioè l'altro dice ma non è vero niente, cioè ma è tutta una baggianata, cioè ma che cosa stai dicendo, no? Questa divisione, Bibbia, scrittura e tradizione, diceva Ratzinger, secondo me con grande acutezza teologica e anche di capacità di leggere il presente, no? Se la catechesi, la fede, l'annuncio, è esattamente capire che la fede della Chiesa è la vera interpretazione del messaggio biblico, cioè il peccato originale è la cosa più interessante, poi ci arriveremo a questo, è la cosa più interessante di Genesi 3. Ed è vero, cioè il padre creatore è la vera interpretazione di Genesi, che Gesù è veramente figlio di Dio, è ciò che dice Matteo, Marco, Luca, Giovanni, cioè è il cuore, questa cosa qui, la fede della Chiesa, non ha una diversità, cioè, vedremo che sono diverse la scrittura e la fede della Chiesa, ma non è una diversità di verità o meno, è una diversità di approcci che sono complementari, ma sono due realtà profondamente connesse e legate, no? Cosa successe? Che quando questo documento fu presentato, fu uno dei primi documenti presentati, c'era ancora vivo Giovanni XXIII, fu sottoposto alla votazione dei padri conciliari e fu bocciato. Cioè i padri dissero questo testo non va bene, cioè il modo in cui avevano cercato di risolvere il problema Bibbia-tradizione era insufficiente. Giovanni XXIII ebbe il coraggio di dire allora ricominciamo da zero. Fu la svolta del concilio, cioè su questo documento si capì che non erano maturi i tempi, Giovanni Tereso non sapeva se il concilio sarebbe durato tanto, poco, ebbe il coraggio di iniziarlo, lui era già molto anziano, dopo 3 mesi che era papa. Tutti pensavano che sarebbe stato un papa di transizione e lui dopo 4 anni dice, quasi sorridendo, loro pensano che io sono un papa di transizione, in realtà io ho cominciato delle cose con grande forza, con grande coraggio e chissà quanto altro tempo le dovrò continuare, cioè fu un papa con una grande caratura anche di temperamento, di coraggio, cioè disse io sono anziano ma i miei anni me li devo giocare bene, cioè signore mi ha chiesto di fare il papa e bisogna farlo sul serio fino in fondo, no? Quindi ebbe il coraggio di capire che non erano pronti i tempi, disse ok, lasciamo perdere, ripartiamo, e morì e fu Paolo VI poi ad arrivare al testo che noi abbiamo, no? Ma la svolta venne proprio su questo documento. E il primo punto, notate punto 1, prima pillola chiamiamola, è la chiave di volta, cioè i padri del concilio decisero con grande sapienza di tornare al pensiero che la Chiesa aveva sempre avuto, ma di farlo risplendere, capirono che non si poteva affrontare il problema del rapporto Bibbia-tradizione se non si chiariva prima che la parola di Dio era non la Bibbia, non la tradizione, ma era Dio stesso che si rivelava e che si rivelava in Cristo. E dissero questa frase che comincia proprio l'attacco della De Verbi, c'è un proemio e poi il numero 2 comincia così con questa frase: piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso. La rivelazione è Dio che si fa conoscere. Il cuore della rivelazione non è Dio che dice a noi che cosa dobbiamo fare, Non è Dio che ci dice questo è giusto, questo è Dio il cui grande desiderio, il cui grande piacere è farsi conoscere. Prima dicevate che qualcuno di voi è impenetrabile, che non si sa che cosa pensa. Cioè pensate che cosa vuol dire farsi conoscere per un uomo, no? Cioè pensate chi di voi veramente vi conosce, cioè chi sa che cosa avete nel cuore. Voi sapete che alcune persone si possono nascondere per anni, perché se voi non dite chi siete, nessuno lo saprà mai. Una persona intelligente capisce che ci sono delle cose, delle questioni, dei punti interrogativi, ma la vera storia vostra, chi siete veramente, chi lo sa? Voi lo sapete. Se avete lucidità della vostra storia, no? Ma non c'è nessun altro che lo sa. Lo sa uno che vi vuole bene, uno che vi è stato vicino, no? Rivelare se stessi. Che cosa vuol dire? Cioè, vado a pensarlo di voi per capire che cosa è, perché Dio parla. Cioè, Dio quando parla, che cosa fa? Mette a nudo se stesso, cioè, è come se si raccontasse. Mi viene in mente quando pensavo a queste cose, pensate quando vi sarà successo nella vostra storia, pensate quando uno si innamora e improvvisamente, cioè due si mettono insieme e si dicono, si stanno lì la sera e cominciano a raccontarsi tutto quello che hanno fatto della loro vita. Ma la ragazza prima, io ero arrabbiatissimo, aveva messo le corna e poi dopo abbiamo detto, e mia mamma e mio padre era un farabutto, cioè pian piano uno racconta e permette all'altro di toccargli il cuore. Cioè, permette di far emergere chi è. E sapete che questo richiede coraggio, ripeto, ci sono persone che possono tenere una maschera per tutta la vita, cioè già tu stai vicino a uno e non sai chi è. A volte una donna scopre che il marito è una persona totalmente diversa, e, cioè, perché per conoscere qualcuno, quel qualcuno ti deve parlare. Allora la De Verbum dice questa cosa, cioè, perché... Cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è Dio che vuole essere conosciuto, è Dio che parla di se stesso, Dio che dice chi è, Dio che dice perché ha fatto il mondo, Dio che dice perché ha fatto noi, Dio che dice dove vuole col suo desiderio portare tutte le cose. E voi capite subito perché la parola è anche molto lunga, perché richiede una storia, cioè Dio ha parlato, ma ha parlato facendosi conoscere progressivamente. Mi viene in mente un testo che io amo tantissimo, che nella sua semplicità aiuta a capire questo. Sapete che c'è un libro che si chiama Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, che è un racconto per immagini della sua vita, è un'autobiografia. Se voi leggete Terra degli uomini, che è un altro libro che lui ha scritto, lui era pilota ed è veramente caduto nel deserto, e nel deserto stava per morire, e mentre stava per morire si domandava, ma io perché mi voglio salvare? Chi mi aspetta al di là del deserto? Il mistero della rosa, adesso non possiamo parlare di questa cosa, no? Dentro questa sua storia c'è un episodio molto interessante, quello della volpe, cioè c'è una volpe che gli insegna cos'è l'amicizia, arriva la volpe e la volpe gli dice noi non siamo ancora addomesticati l'uno con l'altro, cioè io sono una volpe, tu hai paura che io ti mangi, io sono una volpe, ho paura che tu mi spari, noi ci siederemo ogni giorno un po' più vicini. In francese addomesticare si dice apprivoiser, rendere proprio, rendere intimo, no? La volpe dice noi non siamo l'uno all'altro intimi, noi dobbiamo pian piano sederci vicino finché ci conosceremo intimamente, finché potremo stare vicino, guardarci perché ci vogliamo bene, ci conosciamo, no? Voi sapete che quando uno fa un'amicizia di botto al 90% non è vera. Perché le cose vere sono progressive, è un disvelarsi progressivo, no? Le persone serie, non è che ti raccontano tutto di botto. Cioè pian piano tu ti avvicini, dici una cosa, vedi come l'altro reagisce, ti cominci a fidarti, l'altro si fida di te. Cioè pian piano ti siedi più vicino ad un altro, no? Che cos'è la rivelazione? Si potrebbe dire Dio che si siede ogni volta un po' più vicino all'uomo perché vuole arrivare a che l'uomo si fidi di lui per dirgli totalmente chi è. Cioè tutta la storia della salvezza è una storia di questo sedersi ogni volta più vicino di Dio. E in questa maniera il concilio, questo è il punto primo e il più importante, detto il punto primo e il punto secondo, poi le altre, si potrebbe dire che sceglie una via personalistica, così dicono i teologi, la Tourelle e altri, cioè si dice che la rivelazione va presentata, va capita, va amata anche spiritualmente, come una rivelazione personale di Dio. E questa scelta, cioè è la persona di Dio che si vuole rivelare, è diversa sia da una via che, se volete, è astrattamente dogmatico, frammentaria, cioè Gesù è vero Dio e vero uomo, certo che lo è, ma non è questo il modo di capire chi è Gesù. Cioè, io potrei avere una presentazione della fede per asserti, astratti, slegati, dogmatici, o viceversa potrei avere una presentazione della fede per asserti storici frammentari. C'è Abramo, c'è Mosè, c'è Giona, e chi se ne frega? Cioè, il problema è che in Abramo Dio si siede un po' più vicino a me, in Mosè con i comandamenti Dio... Cioè, il problema non sono le singole parti. Così come il problema non è se quella persona mi manda una lettera o mi manda un'email o su Facebook, ma è che è il mistero per cui quella persona viene vicino a me. Il Concilio sceglie di presentare, ritornando alla tradizione da sempre della Chiesa, anche al Medioevo, a presentare tutta la parola di Dio come un progressivo svelarsi di Dio, un progressivo sedersi di Dio, voler abitare, abituare noi a poter a Lui che viene ad abitare in mezzo a noi. Quindi è proprio, se volete, una rivelazione personale di Dio, no? Che ci fa capire, fra l'altro, appunto, perché noi in fondo vogliamo essere conosciuti e rosichiamo quando gli altri ci sfigurano i connotati, cioè noi essendo fatti immagine di Dio, se uno dice di noi delle cose false, se uno dice quello è un tipo che è irascibile, quello è un tipo bugiardo, quello è un tipo, se non è vero io rosico, cioè ma come ti permetti di dire una cosa che non mi corrisponde, cioè non mi hai conosciuto, non mi hai capito? Dio vuole farsi capire, questa è la parola di Dio, non è né la Bibbia né la tradizione, la parola di Dio è Dio che si rivela in tutto quello che avviene, Dio vuole farsi conoscere. Notate questa cosa che è interessante, da un lato qui il cristianesimo specifica subito la De Verbum con queste parole anche sconvolgenti nella loro semplicità, innanzitutto divide fra la fede cristiana e le religioni dell'estremo oriente, voi sapete che nelle religioni come il confucianesimo, che non sono neanche delle religioni, il taoismo, il buddismo, cioè dire piacque a Dio, pensate alla forza di questo però, piacque a Dio, cioè Dio è uno che prova piacere, Dio è uno che se la gode, cioè Dio, perché Dio ha parlato? Non per salvare te, Dio ha parlato perché a lui gli piaceva parlare, cioè perché se la godeva, lui vuole parlare agli uomini come ad amici, qual è il motivo? Il suo godimento, cioè c'è una passione Dio, c'è una libertà, Dio è libero. Sapete che nel buddismo c'è l'idea, ma è come in Spinoza, un Deus sive natura, cioè Dio è lo spirito del... Dio non è uno che ti vuole bene, che c'ha da dirti delle parole, perché Dio non parla. Il massimo della meditazione buddista è il silenzio, cioè scoprire che tu sei una sola cosa con l'intero cosmo. Non c'è una parola per te, fatti prete. Non ti fare prete perché è sbagliato, cioè una parola che una libertà dice alla tua libertà, è persona lui e persona tu. Questo piacque è una parola straordinaria. E notate, fra l'altro, questo è una cosa interessante anche della vocazione, no? Fa capire perché nella vocazione non basta dire cosa vuoi tu, ma Dio dice anche a te cosa ti piace. Cioè tu cosa vuoi? Cioè non basta che noi buttiamo, perché noi ad immagine di Dio dobbiamo esprimere veramente anche il nostro desiderio, dobbiamo arrivare a dire chi noi siamo. Essere persone vuol dire chi, come Dio dice chi è Lui, cosa gli piace, noi dobbiamo arrivare a dire che cosa noi veramente desideriamo e siamo disposti a sputare il sangue per averlo, cioè perché desiderare non vuol dire che tutto è facile. Ma vuol dire io, questo è il mio desiderio, io posso morire purché abbia questo, cioè questo è talmente il mio desiderio che io sono disposto anche a rinunciare a fare qualsiasi sacrificio perché questo mi piace, no? Ma al contempo la seconda parte ci dice come uno spartiacque, capite che non è un giudizio delle altre religioni ma è un chiarimento della specificità cristiana, cioè le religioni orientali sono veramente in qualche modo di un Dio non personale, è la verità, cioè è proprio capirci, cioè per il buddismo Dio non è un volto che appassiona, non è un volto che prova piacere. Quando la De Verbum dice piacque a Dio rivelare se stesso, Lo spartiacque in qualche modo si fa con le religioni di un Dio personale, pensate per eccellenza all'Islam, dove però Dio non si può far conoscere, cioè Dio è Dio esattamente perché è trascendente, perché non viene a noi, non ci dà il suo cuore nelle mani, no? Tu non vedi il volto di Dio. Perché se lo vedessi lo avresti abbassato, lo avresti fatto a tua immagine e somiglianza. Cioè, Dio è talmente grande che non si può conoscere Dio. Pensate, per fare un'immagine, l'ebraismo in questo è più vicino al cristianesimo, ma voi sapete che nell'ebraismo si dice che si può vedere le spalle di Dio, una metafora, no? Cioè, io di Dio posso vedere le sue spalle, cioè posso intravedere la sua sagoma, ma non vedere esattamente il suo volto. Perché se lo vedessi lo avrei abbassato, cioè non sarebbe più il vero Dio. Nell'Islam addirittura, cioè proprio la trascendenza di Dio ha come prova che Dio può darti la legge per la tua vita, il Corano, ma non viene Lui a farsi abbracciare, non viene Lui ad abitare. Cioè per l'Islam l'iconoclasmo, il rifiuto dell'immagine, non c'è immagine possibile di Dio, Dio non si può vedere. Se lo vedi è una bestemmia, cioè Dio non può farsi vedere. E è sbagliato che l'uomo chieda di vedere il volto di Dio. Pensate anche all'idea del paradiso, no? Cioè nell'idea cristiana il paradiso è vedere il volto di Dio, vederlo fino in fondo, no? Cioè Dante, la Divina Commedia, come la spiega Benigni, e fammelo vedere questo volto, almeno un istante, cioè voglio vedere il tuo volto, il Salmo, no? Voglio vedere il tuo volto. Ci si fa preti solo perché si è visto il volto di Dio, è chiaro, cioè si fa preti perché quel volto ti ha preso l'esistenza, il cuore, cioè non è una questione solo umana, antropologica, psicologica, cioè io questo volto, conosco il volto di Dio e io voglio che tutti conoscano il volto di Dio, cioè è per una scelta di fede alta, grande, che ci si può dire io per tutta la vita faccio il prete o faccio qualsiasi cosa, ma è una scelta di fede, no? Cioè io ho visto il volto di Dio. E allora questo volto mi ha talmente preso che io vivrò la vita raccontando di questo Dio, di questo volto, del suo volto, del suo cuore, no? E capite questa prospettiva, ecco, personalistica. Piacque a Dio rivelare se stesso. Non Dio che ci dice delle verità dogmatiche, che ripeto, sono vere. Non Dio che ci dice dei fatti storici. La catechesi a volte oscilla, per esempio, ci sono delle catechesi puramente teologiche, astratte, delle puramente storie. Abramo ha fatto, chi se ne frega? Non è, il problema non è Abramo, è che Dio si è avvicinato a noi in Abramo, cioè il problema non è Abramo, è se Dio in Abramo è venuto vicino a noi. Questa è la cosa interessante. Cioè, e se Dio sta nella storia di Mosè, cioè se Dio ha dato lui i comandamenti, se Dio si è avvicinato a noi, se Dio è venuto in Cristo. Questo è lega i frammenti della storia biblica, cioè c'è un unico disegno progressivo di rivelazione di Dio che si fa conoscere, no? E allora il secondo punto, chiamiamolo la seconda pillola con questo tema, è, dice la De Verbum, sempre al numero 2, Cristo è insieme il mediatore e la pienezza di tutta insieme la rivelazione. Frase lapidaria enorme, no? Provate a scinderla nelle due parti, cioè Cristo è il mediatore, cosa vuol dire? Che fra me e Dio, Lui è il mediatore da cui io passo per conoscere il volto di Dio. Cioè io, se c'è un rapporto immediato fra me e Dio, senza Cristo, io mi faccio un Dio che non è il vero volto di Dio. Cioè l'unico modo per conoscere Dio è passare per quel mezzo, quella porta che è Cristo. Sapete che Teresa d'Avila, la grande santa carmelitana del 1500, diceva c'è una via certa, l'unica via certa per andare a Dio, la carne di Cristo. Cioè tu vuoi trovare Dio, devi spaccarti la capoccia con la carne di Cristo. Se tu non passi per quella mediazione, l'idea di Dio che ti farai te la sei inventata tu. Sapete che i nostri ragazzi, quelli con cui ci troviamo a combattere con tanto amore, volendogli bene, loro hanno l'idea che una cosa più è vera, più è immediata, cioè più non c'è una mediazione fra... Allora loro dicono, vado in chiesa, non c'è nessuno, ho trovato Dio. Cioè siccome sono da solo con Dio lo trovo. La fede della Chiesa dice no, se tu non c'hai in mezzo Cristo, non lo trovi Dio, cioè quell'idea che ti fai di Dio non corrisponde al vero volto di Dio. La via vera è quella mediata. Perché bisogna fare il cammino di discernimento? Perché bisogna fare il cammino della preghiera, del battesimo? Perché è dentro quella storia mediata che tu incontri il volto di Dio, no? Pensate alla storia delle religioni precedenti, no? Cioè, è evidente che i Maya avevano un loro modo di andare a Dio, gli Inca, gli Aztechi, i Romani, i Greci, i Fenici, gli Egizi, ma loro avevano veramente un'immagine di Dio fatta a loro, secondo chissà quali problemi, peccati, idee, fantasie, alcune cose... In Cristo Dio viene, cioè è Dio che dice questo è il mio volto, cioè tu devi passare tramite la sua rivelazione. È mediata, non è immediato il rapporto, no? Ma insieme, e questo ci fa ritornare al punto dove siamo partiti, no? Al punto centrale, Cristo è la pienezza della rivelazione, cioè la parola di Dio in maniera piena, totale, è nella persona di Gesù. La pienezza, mentre anche in altre religioni c'è l'idea della mediazione, cioè per esempio nell'Islam non c'è conoscenza di Allah se non per mezzo di Maometto, quindi Maometto è necessario perché lui è il mediatore della rivelazione, ma Maometto non è la pienezza, Maometto che sta in mezzo dice se voi volete trovare Allah dovete andare là, lontano a leggere il Corano, cioè la pienezza della rivelazione è il Corano, non è Maometto. Quindi lui è mediatore, ma è un mediatore che rimanda ad altro, quindi è un mediatore che non è la pienezza è il Corano. Cristo è l'unico che dice, voi volete trovare Dio? Dovete stare con me, dovete seguirmi, dovete ascoltare quello che dico, dovete mangiare la mia carne, bere il mio sangue. Cioè quella mediazione al contempo è la pienezza, al contempo è la totalità del volto di Dio. In Gesù, in maniera assolutamente totale, Cristo è presente in mezzo a noi, e Dio è presente in mezzo a noi, no? Ed è, se volete, questa la grande pretesa cristiana, cioè è la pretesa che traspare in ogni pagina del Vangelo. C'è un testo molto, molto bello di Lewis, Clive Staple Lewis, quello delle Cronache di Narnia, che dice una frase, un'espressione sconvolgente, verissima. Lui dice, io non posso accettare che quelli che dicono Gesù è solamente un uomo, Gesù è un rabbino, Gesù. No, questa cosa, la storia, la nega questa possibilità. Sono possibili solo due cose. O Gesù era pazzo o era il figlio di Dio. Cioè, basta sentire una sola delle parole che dice, è evidente che lui si sente la pienezza della rivelazione. Lui è più grande di Mosè, più grande di Abramo, lui è l'unico che conosce il Padre. Chi? Solo il Padre conosce il Figlio, solo il Figlio conosce il Padre, colui a cui il Figlio lo voglia rivelare. Uno dei testi più antichi, probabilmente forse ipsissima verba Iesu, cioè le stesse parole di Gesù sono della fonte Q, cioè prima ancora dei Vangeli, no? Ma come si permette uno di dire solo io conosco il Padre? Ma chi ti crede di essere? Allora, dinanzi a Gesù sono possibili due cose. Gesù è talmente, ha talmente traspare la sua pienezza, il suo sangue è la nostra vita, la nuova alleanza si compie nella sua morte, cioè in ogni passaggio di Cristo traspare questa assoluta, se volete, autoconsapevolezza. Traspare soprattutto dall'insieme, cioè se uno prendesse un solo particolare potrebbe dire vabbè lì si è sbagliato, lì. E la cosa incredibile è che traspare dai gesti, dalle parole, dalla morte, dal silenzio, dalla risurrezione, dalla nascita, cioè Gesù è questo mistero e tu puoi dire tu sei un pazzo. Tu hai una pretesa pazzesca, cioè se uno di voi dicesse ad un altro quando voi dovete per salvarvi dovete fare quello che dico io. Tu dici ma tu sei scemo, io non lo faccio, ma quello che ti chiedi di essere? Cristo ha questa pretesa. E voi capite che il cristianesimo dice questo, cioè noi abbiamo avuto conoscenza, amore, comunione, accesso al mistero di Dio presente in mezzo a noi. Cioè Dio ha talmente amato l'uomo da essere presente nella sua pienezza nella carne di Cristo. Questo è il cuore di tutto quanto. Se volete, tornando al tema precedente, noi potremmo dire rispetto per esempio all'Islam. L'Islam ha ragione quando dice che Dio è assolutamente trascendente, cioè nessun uomo potrebbe conoscere il volto di Dio. Non ti puoi permettere tu di dire Dio è così, tu non riesci a sapere manco chi è il cuore di tua moglie, del tuo amico, cioè non sai niente dell'altro e tu pretenderesti di sapere chi è Dio. L'Islam ha ragione in questo. Il cristianesimo fa una piccola cosa, aggiunge una piccola virgola, a meno che Dio non voglia farsi piccolo e farsi conoscere, cioè tu non puoi conoscerlo, ma lui può parlare, lui può rivelarsi, lui è talmente onnipotente che nessun uomo potrebbe raggiungerlo, ma lui è talmente onnipotente che si può fare piccolo, cioè lui può mostrare il suo volto, lui può venire in mezzo a noi. La sua onnipotenza è che l'inconoscibile accetta di, vuole, desidera, ha piacere di farsi conoscere. Questo è il mistero, no? Ratzinger dice un passaggio meraviglioso sul Natale, che a volte lui dice abbiamo trasformato il Natale nel mistero del piccolo, cioè il piccolo, Gesù è piccolo la culla, è piccolo il povero, è piccolo. Ma il problema di Gesù, se Gesù non fosse l'infinito, a me non me ne frega niente che il piccolo, cioè la meraviglia di Gesù è che l'infinito si fa piccolo, cioè se non il mistero è che il grande si fa piccolo, non che c'è solo il piccolo. Se Gesù fosse solo il piccolo non servirebbe a niente. Dio ci ha talmente parlato, si è talmente messo nelle nostre mani da essere totalmente presente nella persona di Gesù in mezzo a noi. Questa è la grande novità cristiana, no? Cioè questo è avvenuto, Dio è venuto in mezzo a noi. Per questo Gesù è la parola di Dio, lui è la parola completa che supera ogni altra realtà, no? C'è un testo straordinario di De Lubac, questo grande autore francese che ha preparato la De Verbum e poi dopo l'ha commentata, forse è il più grande commentatore della De Verbum, sono testi degli anni 50, 60, perché chiaramente dopo, ma sono di una bellezza patristica. Lui dice, perché Gesù non ha scritto niente? Gesù non ha scritto niente, no? Cioè, Maometto ha fatto scrivere il Corano. Gesù perché non ha scritto niente? Perché non sapeva scrivere? Perché non gli piaceva scrivere? Perché non sapeva l'ebraico, non sapeva il greco? Gesù probabilmente parlava l'aramaico, l'ebraico e anche il greco, probabilmente molti apostoli hanno un nome greco. Gli altri hanno scritto, perché Gesù non ha scritto? E risponde, perché non aveva senso che scrivesse, cioè Gesù non era venuto per scrivere, come se la parola fosse ciò che... Lui è, non poteva scrivere, perché lui non è venuto a darci delle parole, lui è la parola. E commenta poi questo testo, no? In questo senso il rapporto che c'è fra il libro e la persona nel cristianesimo è il contrario di ciò che si osserva altrove. Cioè altrove la persona viene mandata per darci un libro. Maometto viene chiamato perché noi abbiamo il Corano, la pienezza, quindi la persona è meno importante del libro. In Cristo l'Antico Testamento viene scritto per prepararci ad accogliere la persona e il Nuovo Testamento viene scritto per rimandarci alla persona, cioè il Nuovo Testamento lo comprendiamo veramente se andiamo a Cristo, ci parla di Cristo che è la parola. Sapete che talvolta quando si fanno per esempio degli schemi, si fa un errore teologico che è veramente pacchiano, a volte anche nelle scuole, all'insegnamento della religione, si dice ci sono i fondatori di religione, c'è Maometto, c'è Gesù, c'è Maometto perché a livello storico c'è prima Gesù, poi Maometto, sei secoli dopo, c'è il Corano, c'è la Bibbia, c'è il Corano, il Nuovo Testamento è il Corano. È sbagliato come struttura, io dovrei mettere Gesù, il Corano, cioè la pienezza della rivelazione, qui è una persona, qui è un libro. La scrittura mi serve per arrivare a Gesù, e qui c'è la scrittura, qui c'è il momento che mi serve per arrivare al Corano. Ma la novità cristiana è che in Cristo c'è la pienezza della rivelazione, cioè nella sua persona. E terzo punto, terzo pallino, siamo a De Verbum 4, e l'alleanza nuova e definitiva non passerà mai. E non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, il cristianesimo, dice la De Verbum, dice il Concilio, ha una pretesa di definitività. Il cristianesimo è insuperabile, non ci sarà mai niente di meglio di che Dio non potrà mai dirci di più. Perché? Non perché Dio è arrabbiato e dice, voi ho mandato Cristo, non l'avete accolto bene, allora te saluto core, non te parlo più, mi sono stufato, non ti voglio... No, perché Dio, avendo detto tutto in Lui, non potrà che ripetere Cristo. Non potrebbe mai dare di più di Cristo. Pensate, è una battuta stupida, no? Pensate, tanti vostri amici, non so, sono fidanzati da 10 anni, 15 anni, eccetera, dopo un po' la ragazza dice, ah, ma allora mi vuoi sposare? No, ma io devo ancora pensarci perché ti devo conoscere meglio. Cioè, ma io ti sto dicendo dopo 15 anni, io sono disposto, ti sto dando tutto me stesso. Cioè, se non ti basta questo, vuol dire che non mi vuoi. Cioè, non c'è un di più di Cristo. Dire che io attendo un di più vuol dire che io non voglio stare nell'amore, non voglio stare in questo rapporto sponsale. Cioè, non c'è un'ulteriorità. Se avete letto la prima lettura di oggi, uno dei testi più straordinari del Nuovo Testamento, la seconda lettera di Giovanni, non c'ha manco il capitolo, cioè sono pochi versetti, leggete i versetti 7-9, dice così Giovanni, chi va oltre Cristo non possiede Dio. Cioè Cristo non solo è talmente tutto che non puoi andare oltre. Ci sono altre cose belle, ma le altre cose belle sono prima, non sono oltre. Cioè possono essere assunte, ma la totalità è lì. L'anticristo da un lato nega Cristo, ma è un modo sottile di essere l'anticristo, è dire che Cristo non è tutto. Che io per la salvezza ho bisogno di Cristo, però ho bisogno anche di qualcos'altro che completa Cristo. Ma se Cristo deve essere completato, vuol dire che Cristo non è Dio in mezzo a noi, cioè vuol dire che c'è un di più da un'altra parte. E invece la seconda lettera di Giovanni dice non c'è niente oltre Cristo. Cristo è tutto. Quindi nelle altre realtà ci sono frammenti di luce che rimandano a Cristo, che sono in qualche modo quello che Cristo ha in pienezza. Cioè, quella cosa lì, in Cristo c'è già totalmente, qui è una preparazione a Cristo, non è un di più, non è un qualcosa che... Cristo è la pienezza della rivelazione. Come battuta, no? Voi capite, per esempio, che se questo non fosse vero, non avrebbe senso la fede, né il sacerdozio, no? Cioè, io vado a dare la mia vita per uno che non è tutto. Sì, uno può perdere la vocazione anche perché gli piace una ragazza, perché, cioè, ma soprattutto alla radice la vocazione ha senso se Cristo è la parola definitiva. Di me, di tutti, degli altri, cioè Cristo è la parola più bella, la parola che manca, la parola più ricca, la parola più gioiosa, cioè lì c'è tutto. Per questo io posso dire questa cosa assurda, io ti seguo, io lascio tutto per stare vicino con te, perché tu sei tutto. Ma se no io sono un pazzo che do tutto a te se tu non sei tutto realmente del mistero di Dio che è venuto in mezzo a noi, no? Capite che è solo lì che nasce il celibato, la vocazione, la verginità, cioè nasce con Cristo. Cristo è il primo e unico che dice che è possibile un celibato, una verginità per amore. Cioè è una novità assoluta dentro la storia dell'umanità, no? Perché Lui è l'amore totale che viene donato, no? E in questo senso il punto 4, la De Verbum dice al numero 5... A Dio che si rivela è dovuta all'obbedienza della fede. Cioè, che cos'è la fede? La fede è l'obbedienza, cioè dire di sì a Dio che si è donato totalmente. Cioè, la fede è una risposta, dice la De Verbum, sostanzialmente. Il Catechismo della Chiesa Cattolica che riprende la De Verbum completamente nella prima parte è proprio il catechismo più conciliare che c'è. Cioè, parte spiegando la rivelazione, spiegando che l'uomo ha bisogno di Dio e che Dio si rivela. È la prospettiva personalistica che viene totalmente presa dentro, rifiutando una lettura solo dogmatica, solo storica, ma c'è una prospettiva personale proprio nel Catechismo della Chiesa Cattolica, lì si dice proprio la fede è la risposta giusta potremmo dire, la risposta adeguata. In che senso? Faccio degli esempi così di nuovo banali, no? Pensate, a volte capita, no? Uno va dal padre, dalla madre e dice, mettiamo fra un anno, fra due anni, papà, mamma, ho deciso che mi faccio prete, entro in seminario, e chi se ne frega? Cioè, è possibile questa risposta? Ma è una risposta sbagliata. Cioè, chi ti ama dice, ma che bello, da quanto ci pensi, ma come ti vuoi questi? Cioè, la risposta è una risposta adeguata. La fede è dire, cioè, ma se tu sei veramente la presenza totale di Dio, io ti dico sì, eccomi. Cosa vuoi che io faccia? Cioè, il sì è la seconda parola, la fede non è la prima parola. La fede è la parola di risposta alla presenza di Dio. Un altro esempio stupido che mi viene in mente sempre quando penso a questa cosa, un ragazzo mi ha raccontato che aveva un padre un po' di questi un po' algidi, freddi, che non accarezzano mai, non danno mai un bacio, che non parlano, che stanno sempre seri, no? Lui era fidanzato da 10 anni con una ragazza, va tutto felice dal padre, poi gli vuole bene lo stesso al padre nonostante questa, va dal padre e fa: papà, allora mi sposo! Il padre lo guarda e fa: con chi? Cioè, quella risposta è sbagliata. Non è una risposta che è adeguata alla realtà, cioè che ti fa entrare in ciò che è la realtà, in ciò che è l'evento, no? La De Verbum dice alla parola di Dio, che è Cristo, alla parola di Dio, che l'uomo risponde dicendo il suo sì, eccomi. È la fede, è questa risposta, no? Impostato questo primo punto, che Cristo è la parola totale, completa, piena, è la presenza di Dio nella carne dell'umanità, nella carne di Gesù, allora il Concilio può riprendere la discussione precedente, il rapporto fra Bibbia e tradizione. E fin qui è chiaro? Mi seguite più o meno? Si capisce qualcosa? Sì? Vado avanti. Qual è il progetto? Pensate, il Concilio è veramente straordinario, cioè di una bellezza. Cioè, il Concilio dice, è chiaro che questa è la parola, quindi questa è l'unica sorgente, l'unica fonte, è l'unica, la realtà è la parola, è Gesù, è Dio che parla, ogni cosa che Dio fa è parola, questa parola si rende piena in Gesù. Qual è allora dopo Gesù? Perché servono la Bibbia e la tradizione? O meglio, prima la tradizione e poi la Bibbia. Il Concilio dice, questa è la parola, poi c'è la tradizione, poi c'è la scrittura. Gesù non solo non ha mai scritto niente, ma Gesù non ha neanche detto di scrivere. Cioè Gesù non ha chiesto agli apostoli, mi raccomando, prima di che io ascenda al cielo, prima che voi morite, scrivetemi 4 vangeletti, scrivete un'apocalissetta, qualche letteruccia, eccetera. Cioè Gesù non chiede di scrivere. Gesù chiede che la sua presenza sia, per sua grazia, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, sia resa presente dall'opera della Chiesa. Cioè Gesù vuole che la parola di Dio sia portata, donata, trasmessa, sia presente nella vita della Chiesa. La parola di Dio al secondo livello è la tradizione, la Chiesa. Il Concilio lo dice chiaramente, cioè questa è la parola, questa parola viene trasmessa a tutte le generazioni dalla Chiesa. Il Verbum Dei viene trasmesso dalla Chiesa. Gesù infatti che cosa fa? Dice, andate, predicate, insegnate tutto quello che vi ho detto, battezzate, guarite, perdonate, fate questo in memoria di me, fate i miracoli, cacciate il demonio, cioè voi fate questo. Gesù è colui che fonda la Chiesa, e notate la De Verbum, numero 5, la tradizione trasmette la parola di Dio, il secondo grande punto, numero 5 dice così, Dio dispose che quanto Egli aveva rivelato in Cristo rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Per questo Cristo Signore ordinò agli Apostoli che l'Evangelo venisse predicato. Voi sapete che se noi chiediamo ai ragazzi chi ha fondato la Chiesa, i ragazzi sono un po' imbarazzati. Costantino? Il Medioevo? San Pietro? Qualcuno arriva, San Paolo per esempio, alcuni dicono San Paolo perché Gesù, no. Qualcuno arriva a dire la Chiesa l'ha fondata Gesù, già questo è un grande passo, diciamo, di serietà, ma la risposta è ancora da 5, è ancora sbagliata. Cioè chi ha voluto la Chiesa è stato Dio Padre. Cioè la De Verbum dice la Chiesa è la volontà del Padre. Il Padre ha mandato il Figlio perché il Figlio restasse presente tramite la Chiesa nel mondo, perciò Cristo Signore ordinò agli Apostoli di predicare. Cioè, Cristo Signore che obbedisce al Padre fa nascere la Chiesa perché il Padre vuole questo, perché la Chiesa è la sua presenza nel mondo. Questo lo vediamo in maniera essenziale, si vede che la Chiesa trasmette la parola di Dio, pensate, già lo vediamo per esempio in San Paolo, se voi prendete il primo scritto del Nuovo Testamento, prima lettera ai Tessalonicesi, San Paolo dice una parola che per l'ebreo del tempo è una bestemmia: voi avete accolto la mia parola non come parola di uomini, ma come veramente parola di Dio che opera in voi che credete. E uno di nuovo dice, Paolo, ascemo, ma chi ti... cioè la tua parola è parola di Dio. Ma chi ti credi di essere? E invece Paolo dice questo perché dice: la mia parola, cioè nella mia predicazione, nel mio parlarvi di Cristo crocifisso, risorto, i frutti dello Spirito, la grazia, la vittoria sul male, la vita eterna, la carità, è Cristo che sta parlando a voi tramite la mia parola, cioè la mia parola è presente nella parola della Chiesa, si trasmette nella parola della Chiesa. Per questo servono le omelie, per esempio servono le catechesi, serve la carità, serve l'abbraccio, serve piangere con i malati, perché è la parola della Chiesa che trasmette la parola di Dio. E voi sapete che questo è evidente, proprio a livello teologico, in un punto, proprio lì è evidente, cioè diventa certo che la parola della Chiesa è la parola di Dio, anche se questa cosa è molto più ampia, ma diventa evidente nel sacramento. Cioè, quando Don Daniele dice questo è il mio corpo, voi sapete che Don Daniele non dice questo è il mio corpo di Don Daniele, cioè io vi do il corpo di Don Daniele, mangiatelo. Non è neanche il metodo Stanislavski per cui lui si convince di essere Cristo, allora più lui vi emoziona e quindi voi... Lui, questa parola la dice Cristo in lui, cioè quella parola, io vi do il mio corpo, è Cristo che dice in lui, io vi do il mio corpo, cioè il sacerdozio è parlare in persona Cristi, almeno nella celebrazione del sacramento, cioè in quel momento la parola di un uomo, Daniele, è pronunciata da Cristo stesso, cioè Cristo dice, Cristo vivente, risorto, dice questo è il mio corpo tramite la sua parola e chi riceve quell'ostia riceve Cristo. Allora capite che quel Cristo totale, certo quello vedremo è presente anche nella scrittura, ma in maniera molto più totale è presente nella Chiesa, cioè se io leggo 2000 volte la Bibbia non ho ancora il corpo di Cristo. La tradizione mi dà Cristo in una maniera che mai la scrittura mi potrebbe dare, perché la tradizione mi dà Cristo vivente. Io l'ultima cena ce l'ho raccontata nella scrittura, quindi leggendo la scrittura arrivato all'ultima cena, ma nella celebrazione io è come se fossi presente, cioè io sono un protagonista dell'ultima cena, io ricevo l'amore di Cristo che mi abbraccia, che mi perdona, che mi ama, che stringe con me la nuova alleanza. Vedremo poi il ruolo della scrittura, no? Ma la tradizione della scrittura, dice il concilio, sono due modi complementari, indissolubili, di trasmettere l'unica parola. La tradizione ha delle cose che la Bibbia non ha, per certi aspetti, e la Bibbia ha delle cose che la tradizione non ha, e sono necessarie l'una all'altra, al punto che è difficile dividere, cioè sono talmente intrecciate... Perché quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, in realtà sta usando la scrittura, ma non sta semplicemente usando la scrittura, la sta celebrando, cioè sta, quella scrittura ridiventa viva. Il problema non è avere la scrittura, ma avere la scrittura viva che ti trasmette il corpo di Cristo. E da un altro punto di vista, voi sapete che la Chiesa è necessaria, questo lo dice con grande forza sempre Ratzinger da studioso e Benedetto XVI, la gente dice Cristo mi piace ma la Chiesa ha sbagliato tutto, ma in realtà se fosse vero che Cristo è bello, la Chiesa non ha capito niente, la rivelazione non sarebbe ancora avvenuta, perché la rivelazione avviene se Dio parla e se qualcuno lo capisce. Se no è un monologo, non è una rivelazione, è un monologo di un pazzo, cioè quel pazzo parla, nessuno lo capisce e quello continua a parlare. La rivelazione implica che Dio abbia parlato e qualcuno abbia accolto la rivelazione. La Chiesa appartiene alla rivelazione stessa, cioè la rivelazione è l'incontro fra Cristo, la parola di Dio e gli uomini, la Chiesa. È necessaria. Vi faccio un esempio di nuovo letterario, che a me piace molto, uno dei testi più commoventi che ci siano nella storia degli uomini, e sapete che c'è un autore che si chiama, vabbè non importa, scrive Cyrano de Bergerac, sapete che Cyrano è un personaggio che ha un naso enorme, che combatte, eccetera, Cyrano è talmente bravo, scrive delle poesie d'amore, si innamora di una donna che si chiama Roxana, però lui pensa che Roxana non l'amerà mai, allora gli scrive delle lettere d'amore, ma le offre ad un altro che è innamorato anche lei, e questo usando le lettere di Cyrano, Roxana si innamora di lui, perché lui scrive le lettere, e questo è sempre rosica sempre di più, perché tramite queste lettere loro due si amano e lui è stato tagliato fuori. Solamente alla fine della vita, quando questo è morto, lei sta leggendo l'ultima lettera che Roxana Sana pensa che gli abbia scritto l'altro, perché è morto, ci sono le gocce di sangue, il sudore, eccetera, e mentre la legge, Sirano va avanti la recita, perché la sa talmente a memoria, perché l'ha scritta lui. Lei lo guarda e capisce che l'amore, lei si è innamorata di una parola che in realtà veniva da quest'altra, in realtà è innamorata di Sirano e non dell'altro, no? La rivelazione vera di Sirano avviene solo quando lei capisce che è lui quello che ha detto quelle parole. Cioè, la rivelazione implica non che ci siano delle parole, ma che ci sia una comprensione delle parole. Allora la Chiesa appartiene alla rivelazione stessa. Se non ci fosse la Chiesa, noi dovremmo dire che Dio non si è mai raccontato, nessuno ha mai capito Dio. Non basta che Dio parli, ma Dio è compreso. E un'ultima cosa per oggi, perché sono le 7:30, pensate quanto è importante che la Chiesa trasmette la presenza di Cristo nel tempo. Se voi guardate l'immagine iconografica, per esempio c'è una famosissima di Raffaello, ma c'è anche nella Fermier, la pronuncia fiamminga, la mostra che c'è all'esposizione di Quirinale, lui era cattolico, perseguitato dai protestanti, nessuno lo dice mai. Sapete che a quei tempi, 1650, i cattolici non potevano professare pubblicamente la fede in Olanda, nei Paesi Bassi. Potevano celebrare solo di nascosto in alcune case, cioè, pagavano una tassa, ma non si poteva fermare al cattolico. L'ultimo suo quadro è una donna in estasi, che è la Chiesa Cattolica, che guarda il calice, l'Eucaristia, che i calvinisti non accettavano, no? Nell'iconografia, in Fermier come in Raffaello, c'è una donna che è la Chiesa, la fede, che ha da una mano la croce. Perché io, la fede è che Cristo è veramente incarnato, morto, ed è risorto, cioè la fede è la verità storica, l'amore vero di Dio, ma nell'altra mano c'è il calice e l'Eucaristia, cioè la fede crede che Cristo è venuto, ma che Cristo è presente oggi nel sacramento. Perché se Cristo fosse venuto ma non fosse presente oggi, ma che ci faccio? Ci faccio la birra. Cioè, quello che mi salva non è che Cristo è venuto, ma che Cristo oggi è presente nella mia storia. Una volta mi ha colpito un'espressione molto bella di un vescovo che diceva questa cosa, no? Parlando di Cristo risorto. Diceva, il problema non è solo se una cosa è vera. Se io sono innamorato di una ragazza che sta negli Stati Uniti e io non la posso baciare, non ci posso, che ci faccio? Cioè, il problema non è solo che quella ragazza ci deve essere, ma deve stare qui. Cioè, il problema dell'amore è che l'altro deve essere presente, non basta che ci sia. La tradizione è ciò che Cristo ha voluto, perché lui non solo si fosse incarnato, ma la tradizione è ciò che permette, cioè per volontà di Cristo, che questa, la tradizione fa sì che Cristo sia presente oggi. Oggi si celebra l'Eucaristia, oggi si fa la catechesi, oggi si vive la carità, oggi la Chiesa perdona, oggi c'è la fraternità, oggi c'è la cultura, oggi Cristo è presente, Lui vivo, non le sue idee, non Lui presente. Allora vedete che la tradizione, poi dovremo vedere il grande ruolo importantissimo della scrittura, no? Per il Concilio, detto che questa è la parola, il ruolo primario cronologicamente e anche teologicamente lo ha la tradizione, cioè la tradizione trasmette la parola. Poi vedremo che la tradizione ha bisogno della scrittura, la tradizione scrive la scrittura e ne ha bisogno, ma per questo dovremo fare un'altra piccola puntata e proseguire i punti da 6 a 10.